Ruggeri, ospite qui a Radio Marconi. Ciao, bentrovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Come stai, Enrico? Prima domanda, così.
Bene, bene, sto molto bene.
Sanremo ti ha soddisfatto? Sei stato contento di questa partecipazione?
Ma sì, devo dire, Sanremo è un ottimo veicolo per risparmiare del tempo, no?
Quante in promozione. Partecipazioni sei arrivato?
10. Più una da ospite l'anno scorso, più parecchie da autore, insomma, molta parte della mia carriera è passata.
Ci hai messo lo zampino?
Sì,
molto. In un po' di storie. Il primo amore non si scorda mai, ti abbiamo visto in forma smagliante.
Grazie. Sì, no, stavo bene, è un periodo, come spesso mi accade, di parecchi progetti, anche, come dire, sovrapposti l'uno all'altro. Tra questi progetti c'è l'album nuovo, quindi la tournée, e quindi anche il bisogno di fare in fretta con la promozione, no? In realtà Sanremo in una settimana tu concentri tutte le cose.
Interviste su interviste, con noi te la sei presa con calma, però.
Beh, no, voi siete a Milano, siete come dire, una bella crema, no? Da gustarsi con calma.
E noi allora ci prendiamo una sorta di caffè con
volentieri.
Te in questa mattinata su Radio Marconi, in questa mattinata su Radio Marconi, in cui appunto abbiamo il piacere di ospitare Enrico Ruggeri, che ha cantato a Sanremo Il primo amore non si scorda mai. Allora ce l'andiamo subito ad ascoltare.
Volentieri.
È passato il tempo, ci ha scavato dentro, la vita che ci ha trasformato. Il mondo è cambiato da allora, ma ricordo ancora tutti i giorni persi. Adesso che siamo diversi e niente sappiamo di noi, io non dimentico, non ti dimentico. Il primo amore non si scorda mai. Non è stato spento quel profumo intenso, parole, vestiti, canzoni e certe emozioni rapite lungo le salite. Dentro a questo viaggio e ancora mi fanno coraggio parole lasciate da te che non dimentico, non ti dimentico. Il primo amore non si scorda mai. Siamo il prodotto di gioie e dolore, di segni che lascia la vita, figli di sogni segreti perduti nel vento. Innamorati di giorni d'amore magari nemmeno vissuti, nella memoria trasfigurati al sole, come noi. Corre forte il tempo e ogni sentimento è nato da quello che è stato, è già diventato una spina, tutto come prima, ma su nuove sponde si nuota passando le onde. E niente sappiamo di noi, ma non dimentico, non ti dimentico. Il primo amore non si scorda mai. Siamo il prodotto di antiche passioni che ci hanno svelato la vita, figli di spine segrete perdute nel vento. Innamorati di certi sapori magari nemmeno vissuti, nella memoria trasfigurati al sole, come noi. Prodotto di gioia e dolore, di segni che lascia la vita, figli di sogni segreti perduti nel vento. Innamorati di giorni d'amore magari nemmeno vissuti, nella memoria trasfigurati al sole, come noi. Ma il primo amore non si scorda mai.
Torniamo in studio con Enrico Ruggeri, con molto piacere qui su Radio Marconi. Dicevo fuori onda che io ho una canzone preferita.
Sì, che piace molto anche a me, una di quelle che ritengo più rappresentative.
Ulisse.
Che è Ulisse, sì.
Fango e Stelle.
Album Fango e Stelle, e brano che non fu un singolo, ma che alla fine è quello che ha resistito di più all'usura del tempo. Cioè i miei, quelli che mi seguono veramente, con, non dico la parola fan, che è una parola che mi imbarazza un po', però insomma quelli che mi seguono.
Gli affezionati.
Esatto, hanno individuato Ulisse tra le canzoni più importanti di quel periodo.
Perché per te è rappresentativa?
Ma perché è autobiografica, pur non parlando di me, anzi prendendo a pretesto il personaggio appunto di Ulisse. E quindi in genere insomma le canzoni in cui c'è molta carne al fuoco ma mascherata, se non in maniera esplicita, sono quelle più belle, no? Perché non sono contestualizzabili.
Una curiosità, invece Il primo amore non si scorda mai è autobiografica o è un'immagine che
no, è autobiografica, però in senso ampio, cioè non è solo il primo amore letterale, ma è una canzone che vorrebbe dimostrare che noi siamo quello che ci è capitato. Cioè, al di là del patrimonio genetico, il nostro carattere, la nostra anima è formata da degli eventi chiave, soprattutto nel periodo, diciamo, dai 15 ai 20 anni, in cui ci sono una serie di prime volte che spesso fatichi a gestire, perché la prima volta che ti innamori fai fatica a gestire questo sentimento, ma anche la prima volta che hai detto ai tuoi genitori che avresti dormito fuori, per me la prima volta che ho messo il jack della chitarra in un amplificatore, per la prima volta ho sentito un amplificatore che suonava un suono prodotto da me, o la prima volta che sei andato allo stadio, o la prima fidanzata, il primo amico, la prima sbronza, cioè una serie di eventi.
Una continua evocazione.
L'imprinting dell'anima.
L'evocazione dell'inizio.
Sì.
Io ho una curiosità, come si scrive una canzone? Perché non è facile. Ma
il mio, ognuno risponderebbe in maniera diversa.
Tu come lo fai?
Io mi metto al pianoforte e faccio finta di giocherellare, poi però prudentemente tengo un foglio bianco davanti e poi comincio a scrivere. Ho una, diciamo, un 80% di scarti, cioè
così tanto
tengo, perché non sono molto bravo a lavorare sulle canzoni, cioè io scrivo la canzone dall'inizio alla fine e poi decido se buttarla o no, mentre altri cantautori, altri autori sono molto bravi nel fare una canzone e poi individuare le cose che non vanno bene e correggerle in corsa, mentre io non ho questa predisposizione, quindi alla fine della canzone o si tiene o si butta.
C'è un lavoro di Cesello, i tuoi testi non sono mai banali, non c'è mai una parola fuori posto, perlomeno leggendoli questa è l'impressione, e ascoltandoli naturalmente.
Ma ti ringrazio, io sono molto ossessionato dalla banalità, io spesso capisco che sto ascoltando la radio, soprattutto diciamo le radio che trasmettono la musica di moda, ecco, la sto ascoltando per capire cosa non va fatto, e quindi se per tre volte sento un suono per radio la mia mente lo esclude automaticamente. Se sento un argomento, un modo di fare i testi, ammesso che quelli di oggi possano essere definiti testi,
sì, tu ce l'hai certo, un po'.
Io ce l'ho anche più che un po', ma con amarezza, perché il testo della lingua italiana è meravigliosa, è una lingua che ha mille sfaccettature e che si presta, no? Gli anglosassoni hanno una parola per una cosa fine, due al massimo, noi ne abbiamo 100, per cui mi amareggia, insomma, quando sento dei testi che parlano di microcosmi, a me piacevi tu sei andata con lui, quindi io soffro, oppure che bello, eri la più bella della discoteca,
te ne sei andata,
oppure che bello, che bello baciarti, fine, mi dispiace, perché abbiamo una tradizione meravigliosa, cioè noi abbiamo decine di persone in Italia che hanno scritto grandi testi.
Ma si può insegnare alle generazioni
no,
giovani?
No, bisognerebbe insegnare che a volte magari invece di mandare un messaggio su WhatsApp, se telefoni e parli, primo apprendi più cose perché la sfumatura della voce non è traducibile, e poi bisognerebbe insegnare che un buon testo è scritto da uno che ha letto parecchio, che va al cinema, che vive, che si confronta con la gente, cioè che amplia il suo orizzonte.
Cosa stai leggendo adesso? ad esempio?
Questo è il periodo di Simenon, devo dire.
Da
un po' di tempo, perché Simenon è lo scrittore più attuale tra i grandi scrittori. Cioè, comunque lui in quattro righe ti descrive una brasserie, una casa, un volto, un pensiero, mentre ci sono grandi scrittori oggi obiettivamente più faticosi. Proust è un gigante, però è uno che ci mette 50 pagine a descrivere il bambino che si addormenta, no? L'incipit della ricerca del tempo perduto, sono 50 pagine sul bambino che si addormenta e sente i genitori lontani. Ecco, oggi magari è un po' difficile dedicargli tutto quel tempo. Simenon è l'uomo dei grandi flash.
E quindi può.
Quindi lo consiglio anche a quelli e magari non avvezzi a leggere cose importanti.
E noi raccogliamo naturalmente questo tuo consiglio. Prima hai citato in un passaggio del discorso che facevi l'importanza di incontrare le persone.
Eh sì, di ascoltarle.
La prossima canzone che andiamo ad ascoltare, mi pare di capire che nasce da un incontro reale, da una storia vera, che è appunto La Badante.
La Badante. Sì, ma anche dalla considerazione che sono successe molte cose, no? Negli ultimi 20-30 anni, cioè, quando io ero ragazzino era un ruolo che non esisteva, e quindi oggi ci sono tutte queste persone che arrivano magari da lontano, che hanno lasciato dei figli dall'altra parte dell'oceano, che per poterli mantenere devono venire qua a lavorare e, paradosso su paradosso, devono dare l'amore che vorrebbero dare ai loro figli lontani ai nostri figli o ai nostri vecchi, cioè alle categorie che noi non abbiamo più tempo di accudire, né più voglia, perché bisogna correre a vivere, e quindi lasciamo i nostri vecchi in mano a degli stranieri che danno loro l'amore che noi non abbiamo tempo di dare.
Una cosa che mi colpisce di questa canzone è che non hai voluto dargli un'impronta triste. C'è
no,
una sorta di alternanza.
Ma no, ma credo che tutto questo è un album molto improntato alla pietas, nel senso latino, cioè al senso di affettuosa solidarietà nei confronti del mio prossimo. So, c'è una canzone che si chiama Il cielo di ghiaccio, che mi è venuta vedendo volti assorti dentro ai tram o nelle metropolitane, anche dalla macchina vedi un tram con tutte persone che non stanno parlando, se escludi quelli che hanno in mano lo smartphone,
che sono la maggioranza,
ma comunque sono persone che vorrebbero essere da un'altra parte palesemente, quindi insomma, ci sono canzoni nelle quali questa sensazione magari qualcuno prova a coglierla.
Andiamo ad ascoltare La Badante.
Vivo dentro una casa dal gusto diverso dal mio, ma mi muovo sicura, poi faccio la spesa e tengo il quaderno dei conti per farlo vedere ai figli quando la vengono a trovare. Non è solo perché quando muore io perdo il lavoro, è la sola persona che ho e che parla ogni tanto con me, quando è lucida chiacchiera e come e ricorda il mio nome. Mia madre è volata su in cielo e purtroppo non c'ero. Mio figlio si è fatto un campione. Ho visto le foto alla sua comunione, non c'ero. Speriamo a Natale mi facciano andare. Ho messo via i soldi del viaggio, ho le scarpe da calcio per lui. Con il corpo sto qui, però l'anima vola e la notte ritorno a cantare come fossi con te. Con il corpo sto qui, però mi alma vuela e la notte vuelvo a cantare. Y me siento con te. C'è un profumo alle rose che ieri ho comprato per lei, che è tornata bambina mi guarda e sorride, ricorda di tempi che io non ho mai conosciuto. Ne parla come fosse passato un minuto. Non è solo perché con i soldi ci devo mangiare, è la sola persona che ho e che chiede ogni giorno di me. A corrente alternata mi ama e di notte mi chiama. La guerra è finita davvero e purtroppo non c'ero. Mia figlia ha imparato i suoi passi, ho visto le foto ma al saggio di danza non c'ero. Speriamo a Natale mi facciano andare. Ho messo via i soldi del viaggio e le scarpe da ballo per lei. Con il corpo sto qui, però l'anima vola e la notte ritorno a cantare come fossi con te. Con il corpo sto qui, però mi alma vuela e la notte vuelvo a cantare. Y me siento con ti. Con il corpo sto qui, però l'anima vola e la notte ritorno a cantare come fossi con te. Con il corpo sto qui, però mi alma vola y la noche vuelvo a cantar y me siento con ti.
Ancora in studio qui su Radio Marconi con Enrico Ruggeri, stiamo facendo un viaggio incredibile come il titolo del tuo ultimo lavoro.
Ti seguo ovunque tu vada.
Ma guarda, sono onorata di questo e sono onorata anche del fatto che questo viaggio incredibile ha una sorta di doppio movimento, no?
Sì.
Cioè l'oggi e c'è uno ieri in cui quello che vorrei chiederti è proprio come hai scelto i tuoi successi che hai inserito.
Intanto sto andando di 5 anni in 5 anni, quindi ho scelto le canzoni. L'album precedente si chiama Pezzi di vita, avevo inciso le più interessanti dall'80 all'85. Qui siamo dall'86 al 91, quindi diciamo dal Portiere di notte, passando attraverso, non so, il periodo Quello che le donne non dicono, I dubbi dell'amore, Ti avrò, Peter Pan. Quindi quel
in versione live, tra l'altro.
In versione no, rifatta con la band, ma non in presenza di un pubblico. E molte si sono scelte da sole, insomma, sono quelle che la gente, capisco che ha piacere di sentire. Sono canzoni che magari non canti per un anno, due, poi le riprendi, poi le suoni una volta, che crescono con te, un po' come le fotografie, no? Io non mi sento invecchiato, se però vedo una mia foto di 5 anni fa, noto che c'è qualcosa di diverso rispetto a me oggi. E così accade con le canzoni, cambiano senza che tu te ne accorga mentre le suoni.
Te lo hanno chiesto probabilmente tante volte, però ci viene da ridirlo. Cosa vuol dire, da ripeterlo, cosa vuol dire scrivere per altri e scrivere per se stessi? E scrivere, hai citato Quello che le donne non dicono, e quindi scrivere per le donne.
Ma in realtà quella è una canzone nata dall'averle ascoltate, anche per motivi abietti a volte, però ascoltare una donna che si lamenta del suo fidanzato, certo, da un lato, come dire, ti dà quest'aria di uno dell'avvoltoio che vola per andarsi a prendere la preda. Però in realtà Quello che le donne non dicono è la canzone delle speranze disattese. Di tante donne che nel momento in cui approcciavano un uomo erano convinte, anche perché lui lo aveva fatto credere, di andare incontro a una stagione meravigliosa, e poi quando invece si sono messi assieme lui non era esattamente all'altezza di quello che aveva lasciato intravedere.
Hai colto la delusione, però se la cantano tutti ancora, anche i concerti di Fiorella.
Sì, credo sia la sua bandiera. Ne ha fatte bellissime, ne ha cantate di bellissime, ovviamente anche non mie, Fiorella, ma quella è la sua bandiera, ma un po' anche la mia.
quella non può mai mancare. Infatti fa un certo effetto cantata da te, cioè la versione maschile di quello che le donne...
La versione maschile anche cantata al femminile. Difatti c'è un momento nel disco in cui ho preso delle, pur non essendo un disco dal vivo, ho preso delle voci di un concerto e ho fatto cantare le donne, perché cantare dalle macchine per noi, complimenti dei Playboy, mi imbarazzava un po'.
Tra l'altro tu per La Mannoia, in un disco che si chiamava Gente Comune, hai tradotto anche Tom Waits.
No, io ho parlato con Tom Waits della traduzione, se la vogliamo dire tutta.
E allora diciamo la
tutta. Perché avevo incontrato Tom Waits una volta in teatro, facevamo una roba assieme, un premio che si dà in Liguria, e lui è arrivato mentre io cantavo una mia versione di Foreign Affairs che avevo tradotto, che si chiamava Con la Memoria. E quindi avevamo, per così dire, fraternizzato, per quanto si possa fraternizzare in quei casi tra me. Dopodiché ho scritto I Don't Wanna Grow Up, quella versione italiana, non voglio crescere più, e lui inizialmente non aveva dato il consenso alla traduzione. E allora ho dovuto chiamare Tom Waits, telefonargli, parlare con la moglie, con lui vicino che grugniva, e spiegargli che io ero quello che lui aveva conosciuto a Sanremo, descrivermi eccetera eccetera, per ricordargli questa cosa, per chiedere questo imprimatur che arrivò.
E poi
l'abbiamo fatta, l'ha fatta Fiorella, l'ha fatta in un album il mio chitarrista che si chiama Luigi Schiavone, che aveva fatto un album in cui aveva fatto la versione un po' alla Ramones, perché quella canzone lì venne fatta anche dai Ramones. E quindi insomma è una canzone che ci siamo portati dietro.
Quante cose si scoprono chiacchierando con Enrico Ruggeri. Io starei qui le ore, ma dobbiamo ascoltare un'altra canzone.
Volentieri.
Non è che ci dispiace, naturalmente. Il Volo su Vienna, ce la introduci?
Beh, è nata perché 2 anni fa sono andato a suonare al Vittoriale, dove c'è un teatro, no? Vittoriale è la casa di D'Annunzio, e quindi sono andato a visitarla e ho visto questo trabiccolo di legno e sembra panni stesi con cui lui, finita la prima guerra mondiale, va a Vienna con alcuni suoi amici, con una squadriglia che va a Vienna a buttare dei volantini sugli austriaci appena sconfitti, dei volantini che, un po' futuristi, in cui un po' li prende in giro, dice: e questo è per dimostrarvi di cosa siamo capaci noi italiani, che non spariamo sulle popolazioni inermi, non gettiamo le bombe su di voi, vi buttiamo i volantini. Noi abbiamo vinto la guerra in virtù dei nostri principi. Gira l'aereo mentre gli austriaci gli sparano, gira l'aereo senza strumenti di navigazione, senza niente, guardando le montagne, riconoscendole, ritorna in Italia. Quindi sono un'impresa epica, pacifica, una beffa, in pieno futurismo, che mi ha suggerito questa canzone.
Il Volo su Vienna.
Quella linea in terra non vedo più, il mio cuore in guerra rimane giù, a combattere tra i solchi della vita. Respirare a fondo mi piacerà, per provare il senso di libertà, scivolando come mani nella seta. E spingo in alto e lascio dietro il mondo e quello che non mi hanno detto mai. Ho la coscienza pura e mentre intorno il tempo sta cambiando, nella nuova prospettiva ci sarò. Ho 2 grandi ali per volare, andare via accarezzando il cielo, andare su, puntare dritti verso il sole, scappare via per essere lontano e toccare il paradiso con la mano. Tra la verità, la luce e il mio destino. Tra le bianche nuvole sono via, La mia firma in alto sarà la scia per lasciare indietro gli ultimi pensieri. E mentre in fondo il mondo sta morendo, una traiettoria ho disegnato già. Ho due grandi ali per volare, andare via, accarezzando il cielo, andare su, puntare dritti verso il sole, scappare via, per essere lontano e toccare il paradiso con la mano. Tra la verità, la luce e il mio destino. Andare via per essere lontano e toccare il paradiso con la mano. Tra la verità, la luce e il mio destino. Tra la verità, la luce e il mio destino.
Siamo ancora in studio qui su Radio Marconi con Enrico Ruggeri. Abbiamo citato prima Tom Waits, ma in questo disco c'è un omaggio a David Bowie.
Sì, quadruplo omaggio. Ci sono quattro canzoni di Bowie che sono in realtà quelle che io facevo da ragazzo, quando ho iniziato a suonare e mi piaceva suonare. E ovviamente per cominciare facevo le canzoni degli altri. Bowie è una delle presenze più importanti nella mia vita, altro che primo amore, molto di più, perché intanto perché scriveva canzoni meravigliose e aveva una voce inconfondibile, ma era quello che sapeva osare, che insegnava a tutti il coraggio, che ogni volta che raggiungeva il successo con una parte di sé fuggiva, cambiava completamente. Quindi Ziggy Stardust, no? Il marziano con i capelli rossi che sparisce e ritorna dall'America, il duca bianco, biondo, vestito di bianco con i musicisti soul, sta per arrivare al successo globale, così sparisce di nuovo e te lo ritrovi a Berlino e con Bob Fripp e con Brian Eno a fare Heroes. Quindi insomma è uno che ha insegnato anche un disprezzo per le regole e una certa, come dire, strafottenza estetica che ha generato poi tanti personaggi in contrasto tra di loro.
Un artista importantissimo sicuramente per più generazioni.
Assolutamente. Quando arriva il punk che spazza via tutto quello che c'era prima e che sbeffeggia tutto quello che c'era prima, Bowie esce indenne, anzi lui e Lou Reed vengono giudicati i padri putativi del punk. Questo è interessante, no?
Interessantissimo, perché fa capire è proprio una generazione. Tra l'altro, piccolo inciso, nel disco c'è Punk prima di te.
Punk prima di te, per forza. Dichiarazione di paternità, un po', insomma, anche lì uno scherzo fatto con autoironia, però per rimettere i puntini sulle i.
Enrico, ci dobbiamo salutare.
Tornerò.
Poi tornerai, Radio Marconi.
Sì, sì, d'accordo.
Non lasciarci qui da soli. Allora noi però intanto dobbiamo dirti grazie per averci regalato.
Grazie a voi.
Tutte queste...
Buon weekend a chi ci ascolta.
Buon weekend, naturalmente. E ascoltiamo naturalmente Un viaggio incredibile, ma possiamo anche venire a vederti live.
Bravissima, brava. Stavo dimenticandomi che qui parte la tournée.
Dobbiamo venire a vederti.
Parte la tournée e per sì, facciamo un po' di concerti, teatri vari. Torino, Firenze, 6 maggio.
Sei
5 maggio è una data che abbiamo evitato.
No, non diciamo, perché qui siamo andati d'accordo fino adesso, ma potrebbe esserci un piccolo scontro, perché io sono juventino.
Ho sentito un po' dalla pronuncia qualcosa, mi diceva. Quindi
6 maggio.
Milano, Teatro Nazionale.
Una data neutra. Posso venire?
Puoi venire,
vengono,
ma saresti potuta venire comunque, ma insomma, 6 maggio è meglio.
Grazie Enrico.
Ciao.